L'inizio del canto ci propone Ulisse che si allontana con la fiamma ormai tranquilla, placata, perché non parla più, e l'attenzione dei poeti che si rivolgono verso un'altra fiamma che seguiva, che pronuncia dei suoni indistinti che escono fuori a fatica e poi piano piano si trasformano in parole. Per indicare questa difficoltà della trasformazione della parola interna in un soffio che esce dalla fiamma e ritorna a essere parola, Dante si serve di una similitudine piuttosto ampia, quella secondo la quale un artefice ateniese, Perillo, avrebbe proposto al tiranno di Agrigento, Falaride, di costruirgli uno strumento di tortura, un bue di rame nel quale sarebbe stato inserito un uomo e che, una volta arroventato, avrebbe trasformato le urla di dolore del condannato in qualcosa di simile ai muggito del bue vero. E Falaride accettò e fece collaudare l'opera all'artefice stesso. E questo fu giusto, aggiunge Dante, secondo una giustizia per cui si potrebbe dire chi la fa l'aspetti. Lui, artefice di uno strumento di tortura, lo collauda per la prima volta, muore della stessa sorte che aveva pensato per altri. E il canto è all'insegna proprio di questo principio. Anche il dannato, che parlerà della sua esistenza, della sua vita, della sua colpa, viene a sua volta ingannato da se stesso, quindi si punisce da solo, perché dirà infatti a Dante: io ti parlo solo perché so che le mie parole rimarranno qui, nessun altro le ascolterà sulla terra, perché nessuno è mai tornato dall'inferno. E quindi ecco, gli si ritorce contro quell'inganno che lui aveva usato sempre, tra l'altro senza saperlo, senza il classico inganno per cui l'ingannato non viene a sapere di essere tale. Allora leggiamo: già era dritta in sulla fiamma e quieta, per non dir più, perché non parlava più, si tratta della fiamma in cui era chiuso Ulisse e Diomede, e già da noi Sengia se ne andava con la licenza del dolce poeta, quindi con permesso del dolce poeta, di Virgilio, quando un'altra, che dietro a lei venia, ne fece volgere gli occhi alla sua cima, si fece guardare verso la cima, per un confuso suono che fuori uscia, per questo suono confuso che usciva fuori. Ed ecco la similitudine: come il bue siciliano che mugghiò prima col pianto di colui, e ciò fu dritto, che l'avea temperato con sua lima. Quindi come il bue siciliano che muggì per la prima volta col pianto di colui che l'aveva temperato con la sua lima, che l'aveva costruito. Allora, come questo bue mugghiava con la voce dell'afflitto, sicché, con tutto che fosse di rame, pur el parea dal dolor trafitto, persino lui sembrava colpito dal dolore, così, per non aver via né forame dal principio nel fuoco, in suo linguaggio si convertian le parole grame. La costruzione: le parole grame, infelici, dolorose, si convertivano nel linguaggio della fiamma, perché non trovavano via né forame dall'inizio, dal principio, nel fuoco. Non trovavano altra via d'uscita se non passare attraverso tutto il fuoco e trasformarsi in fiamma. Quindi si trasformavano nel linguaggio del fuoco. Quindi è la fiamma che parla, ma ovviamente con uno sforzo spaventoso da parte del dannato. Ma poscia che ebber colto lor viaggio su per la punta, dandole quel guizzo che dato aveva la lingua in loro passaggio di modire. Allora, quindi la fiamma diventa una lingua che si muove secondo quel guizzo che aveva la lingua originariamente del dannato nel pronunciare le parole. E udimmo dire: o tu a cui io drizzo la voce e che parlavi mo lombardo, quest'anima riconosce che questi che stanno parlando, in particolare Virgilio, perché finora ha parlato Virgilio, è lombardo, lo ha riconosciuto dalla pronuncia, dicendo, e lo riconosce perché ha detto: istraten va, più non t'adizzo, vai pure, non ti adizzo più, non ti incito più a parlare, no? Era il permesso con il quale aveva accomiatato Ulisse. Perché io sia giunto forse alquanto tardo, anche se io sono arrivato magari tardi, non ti incresca a restare a parlar meco, vedi che non incresce a me, e ardo, ecco, fermati a parlare con me, visto che non mi rincresce, anche se brucio. Se tu pur mo in questo mondo cieco caduto sei di quella dolce terra latina ond'io mia colpa tutta reco, dimmi se i romagnuoli hanno pace o guerra, perché io fui dei monti là vicino tra Urbino e il Giogo dal quale si disserra Tevere, il Giogo, il monte da cui scaturisce il Tevere. Si tratta di Guido da Montefeltro, quindi la regione è Montefeltro, è compreso tra Urbino e l'Appennino toscano. E il monte da cui sgorga il Tevere è il Fumaiolo. Credendo che si tratti di un uomo morto da poco, Guido da Montefeltro gli chiede se può dare notizie recenti della Romagna. Secondo il principio che già aveva spiegato Farinata a suo tempo, per il quale i dannati hanno una vista presbite, vedono bene da lontano, ecco le profezie che spesso i dannati hanno rivelato a Dante, ma quando le cose si avvicinano la loro vista è nulla, e quindi non conoscono la situazione recente, su cui possono essere aggiornati dai nuovi venuti. Io era in Giuso ancora attento e chino quando il mio duca mi tentò di costa dicendo: parla tu, questi è latino. Allora lui stava ancora intento a quello che era, un po' attento ancora a quello che aveva appena sentito, appena visto, e quindi era inchinato verso la bolgia, quando il poeta lo invita, Virgilio lo invita a parlare direttamente: parla tu, perché questi è italiano. E io, che avevo già pronta la risposta, senza indugio a parlare incominciò. E qui inizia una descrizione tra il geografico e il politico. La descrizione geografica riguarda proprio tutti i posti che vengono nominati con una certa precisione, e tutti collegati al signore locale, che viene nominato non solo con il nome tipo Ida Polenta, ma con le indicazioni araldiche, con gli animali che spesso ornano lo stemma di famiglia. O anima che sei laggiù nascosta, Romagna tua non è e non fu mai senza guerra nei cuori dei suoi tiranni, ma in palese nessuna ora vi lasciai. Per ora è in pace, ma è una pace fittizia, perché nel cuore dei tiranni la guerra è sempre viva. Ravenna sta come è stata molti anni, la guglia dai Polenta la si cova, sì che Cervia ricuopre coi suoi vanni. Ecco il linguaggio metaforico. Siccome i da Polenta avevano nello stemma un'aquila rossa in campo giallo, l'espressione si cova indica, cioè, che l'aquila aveva fatto il nido a Ravenna e copriva con le sue penne, con le sue ali, anche Cervia. Quindi la signoria dei da Polenta da Ravenna fino a Cervia. La terra che fe già la lunga prova e di francesi sanguinoso mucchio sotto le branche verdi si ritrova. Allora ecco un altro stemma, si tratta del leone verde in campo oro, lo stemma degli Ordelaffi, signori di Forlì, e quindi le branche verdi sono gli artigli di questo leone verde. La terra che dice dovette sostenere una lunga prova tra il 1281 e il 1283, subì l'assedio delle truppe guelfe inviate dal Papa, e in questo caso aiutati dai francesi, quindi fece anche un sanguinoso mucchio di francesi. Allude alla strage dei francesi ad opera proprio di Guido da Montefeltro, che era riuscito a ingannarli, a farli entrare nella città e in un tranello, insomma, e a massacrarli. Il Mastin Vecchio e il Nuovo da Verrucchio, che fecero di montagna il malgoverno, là dove soglion fan dei denti succhio. Allude a Malatesta, il Vecchio, e Malatestino, il Nuovo, che fecero un malgoverno di montagna, che fecero strazio di montagna, un loro oppositore che, pur essendosi arreso, venne crudelmente ucciso nel tradimento. L'espressione per cui i loro denti da mastini, da cani crudeli, si trasformano in succhielli è particolarmente incisiva e dà l'idea proprio della crudeltà e della ferocia e dell'avidità di questi due tiranni. Le altre città della Romagna vengono indicate con delle precisazioni geografiche, i fiumi vicino ai quali esse sorgono. Le città di Faenza, che era sul fiume Lamone, e di Imola, bagnata dal Santerno, sono governate da un lioncello dal nido bianco, da un signore che ha nel suo stemma un leoncello in campo bianco e che muta parte dall'estate all'inverno, dall'estate all'inverno cambia la sua parte, cioè quindi cambia partito dall'estate all'inverno a seconda dell'opportunità politica, quindi da guelfo a ghibellino e così via. Si tratta di Maghinardo Pagani. E quella a cui il Savio bagna il fianco, ancora un'altra città indicata con la vicinanza al fiume, e Cesena, che è bagnata dal fiume Savio, così come ella siede tra il piano e il monte, tra tirannia si vive e stato franco, come giace in parte in pianura, in parte in collina, così è in una condizione intermedia tra signoria e stato libero. Si tratta di Cesena, governata da Galasso da Montefeltro, cugino di chi parla, di Guido da Montefeltro. Quindi era un podestà, capitano del popolo, quindi libero, ma in realtà signore, spesso oppressivo e crudele. Avendo soddisfatto la richiesta del dannato, ora Dante chiede in contraccambio di sapere con chi appunto ha parlato. Ti prego di dirci chi sia e non essere restio più di quanto sia stato io, e possa il tuo nome essere ricordato su nel mondo. Poscia che il fuoco alquanto ebbe rugghiato al modo suo, notate questa parola incomprensibile, che è dolore e ha qualcosa di animalesco, proprio perché avevano usato male le parole, di insiste su questo contrappasso della parola. Poi di eco tal fiato. Se io credesse che la mia risposta fosse a una persona che tornasse, che riuscisse a tornare nel mondo, questa fiamma starebbe senza muoversi. Quindi io non risponderei. Se sapessi che che parlo a una persona che torna nel mondo, non parlerei. Ma però che giammai da questo fondo non tornò vivo alcuno, se io odo il vero, senza tema di infamia ti rispondo, non ho paura di rimanere infamato da quello che ti dirò, perché non so che nessuno è mai tornato vivo da questo inferno. Ecco l'errore di presunzione, in un certo senso, anche di questo che si rivela essere Guido da Montefeltro, condottiero a suo tempo, famoso anche per la sua astuzia, ma a un certo punto della sua vita decise di farsi frate per salvarsi, e tanto che morì in odore di santità. Io fui uomo d'arme e poi fui cordigliero, allude al cordone che i frati portano sopra il saio, credendo così cinto di fare ammenda, di ottenere il perdono per i miei peccati. Di nuovo Guido da Montefeltro dichiara la sua capacità astuta, di intelligenza. Lui sa quello che vuole e crede di ottenerlo, e certo, dice, il credere mio venia intero, se non fosse. E qui inizia la descrizione, la narrazione della sua tragedia. Pare che qui Dante riprenda un episodio storico narrato da un suo contemporaneo. Si tratta di Bonifacio VIII, che in occasione dell'assedio della fortezza di Palestrina, in mano alla sua alla famiglia a lui ostile, quella dei Colonna, chiese proprio a Guido da Montefeltro un consiglio su come espugnarla, e pare che lui abbia dato questo consiglio di promettere molto e mantenere poco. E l'episodio infatti è questo, solo che viene narrato da Guido con delle frasi molto forti. Per esempio, all'inizio dirà che il suo intento, quello di salvarsi, sarebbe andato a buon fine se non fosse il gran prete, a cui mal prenda, che mi rimise nelle prime colpe. Spregiativamente il Papa è chiamato gran prete, cui segue poi un'imprecazione come questa di a cui mal prenda, che vada in malora, a cui venga un colpo, insomma, diremmo noi oggi. Mentre che io forma fui d'ossa e di polpe che la madre mi die, c'è molta carnalità in questa vita che lui ha condotto. Le opere mie non furono leonine, ma di volpe. Non mi avvalsi tanto della violenza quanto della furbizia, dell'astuzia, ma di volpe. Gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte, e sì menai lor arte che al fine della terra il suono uscie. E dice, tale abilità usai, i raggiri, gli stratagemmi, che la fama dei miei inganni raggiunse i confini della terra. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia età ove ciascuno dovrebbe calar le vele e raccogliere le sarte, nella metafora della vita come un viaggio per mare, la vecchiaia come il momento in cui si arriva nel porto finale, ciò che prima mi piacea allor mi increbbe. Con questa frase rivela, confessa che non faceva le astuzie per necessità, ma proprio ci godeva. E pentuto e confesso mi rendei e mi feci frate dopo essermi pentito e confessato. Ah, misero lasso, e giovato sarebbe, mi avrebbe giovato questa conversione. Purtroppo, dice, lo principe dei novi farisei, e Bonifacio VIII con la sua curia, avendo guerra presso Laterano, i pressi del Laterano, e non con Saracine e non con Giudei, perché ogni suo nemico era cristiano, e nessuno era stato a vincere Acri, quindi ripete, un musulmano che aveva conquistato, combattuto a San Giovanni d'Acri, né nessuno mercatante in terra di Soldano, mercante nei territori del sultano, né sommo ufficio né ordini sacri guardò in sé, non considerò né il suo sommo ufficio, la sua somma dignità, né gli ordini sacri, quindi neanche il suo sacerdozio, né guardò in me quel capestro, quella condizione di frate francescano, ancora il capestro, il cinto, insomma il solito cordone, che soleva fare i suoi cinti più magri. Coloro che si cingevano di questo capestro, in genere questa scelta francescana li rendeva magri, e c'è una bella stoccata contro i frati che spesso non sceglievano l'ordine francescano per penitenze, digiuni e così via, ma per fare la bella vita in pratica. Ma come Costantin chiese Silvestro l'entrosidatti a guerir della lebbre, così mi chiese questi per maestro a guerir della sua superba febbre. Cosa significa? Stabilisce Dante un paragone tra l'imperatore Costantino, che chiamò il Papa Silvestro dalla grotta del monte in cui viveva, Monte Soratte, per essere guarito dalla lebbra, quindi lo chiamò per una causa giusta. Invece Bonifacio VIII mi chiamò per guarire da una altra lebbra, una febbre di potere, ma non veramente per guarirla, ma per realizzare questo potere. Domandommi consiglio e io tacetti, perché le sue parole parver ebbre. Capisce la pazzia insita nell'atteggiamento di Bonifacio, che ricerca solo il potere. Ma poi ridisse: non avere paura, tuo cuor non sospetti, ti assolvo fin da adesso, tu mi insegni a fare sì come Penestrino in terra getti. Tu insegnami il mezzo per espugnare la fortezza di Palestrina. Ed ecco il discorso di Bonifacio. Bonifacio ha il potere di lanciare anche la scomunica. Lo ciel possio serrare e diserrare, come tu sai, perciò sono due le chiavi che il mio antecessore non ebbe care. Che al mio antecessore, il mio quello che mi precedette, cioè Celestino V, il famoso Celestino V, non curò, non ebbe care. A lui questo potere, addirittura di aprire e chiudere il cielo, insomma, questo potere a Celestino V non interessò. Ed è di nuovo questa brama di potere. Allora gli argomenti gravi mi pinser là, ove il tacer mi fu avviso il peggio, perché mi accorsi che se avessi taciuto mi sarebbe capitato qualcosa di peggio. E quale poteva essere il peggio? La minaccia sottile che gli aveva rivolto il Papa: ti posso scomunicare. Una volta scomunicato, certo, non poteva restare nel convento, e quindi e poi comunque era un argomento di non poco piuttosto autorevole. Allora dissi: padre, da che tu mi lavi di quel peccato ovio mo cader deggio, visto che tu mi assolvi fin d'ora dal peccato nel quale io devo cadere, lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfar nell'alto seggio. Sul soglio pontificio tu trionferai. In che modo? Facendo, promettendo tanto e mantenendo poco. Ed ecco un salto temporale. Francesco venne poi, come io fui morto. Non appena muore, Francesco stesso viene a prendersi l'anima per me. Ma un dei neri cherubini gli disse, e quindi uno dei diavoli viene a prenderselo: non portar, non mi far torto, venir se ne dee giù tra i miei meschini, tra i miei servi, perché diede il consiglio fraudolento dal quale in qua stato li sono ai crini, dopo il quale io gli sono stato sempre attaccato bene, per vedere se si pentiva davvero di questo consiglio fraudolento. Che assolver non si può chi non si pente, perché quella assoluzione non era valida, perché non può essere assolto chi non si è pentito, né pentire e volere insieme può, e non si può nello stesso tempo pentirsi e volere, per la contraddizione che non consente, per il principio di non contraddizione o medolente. come mi riscossi quando mi presi dicendomi: forse tu non pensavi che io loico fossi, che io fossi un logico, cioè un filosofo che conosceva la logica aristotelica, il principio di non contraddizione. Quindi lui, ingannatore, viene ingannato, ed è la logica stessa che lo accusa. A Minos mi portò, e quelli attorse 8 volte la coda al dosso duro, quindi si attorcigliò 8 volte la coda al suo dorso duro, e poi che per gran rabbia la si morse, e addirittura dopo che l'ebbe morsa con gran rabbia disse: questi è dei rei del fuoco furo, questo finirà tra i colpevoli, tra i dannati del fuoco che li ruba, furo è il furto che li sottrae alla vista. Perché io là dove vedi son perduto, e si vestito andando mi rancuro, mi tormento anche perché a sua volta è stato ingannato, non solo allora ma anche adesso, perché crede che la sua vicenda non verrà conosciuta sulla terra. Quando egli ebbe il suo dir così compiuto, la fiamma dolorandosi partio, si allontanò, torcendo e dibattendo il corno aguto, il corno, questa punta aguzza. Noi passammo oltre, e io e il duca mio, su per lo scoglio, infino su l'altro arco, quindi salgono fino all'arco successivo, al ponte successivo, che copre il fosso, il quale si paga il fio a quelli che scommettendo acquistan carco. Ecco, scommettendo non è il termine di oggi della scommessa, ma è seminando discordia, commettendo esse divisioni, acquistano carco, quindi si gravano di colpe provocando divisioni. Da questa bolgia passano a quella successiva sul ponte che scavalca la bolgia dei seminatori di discordia.